C'è un proverbio che secondo me è perfetto per quest'ultimo episodio del nostro podcast. Chi rompe, paga. Ce lo siamo sentiti dire tutti, almeno una volta nella vita. È un principio che viene applicato più o meno dappertutto, ma per qualche strano motivo, nelle vicende dei cambiamenti climatici, non vale. Mi spiego meglio. Negli episodi precedenti abbiamo detto che le compagnie petrolifere hanno una duplice responsabilità: per aver concorso in modo massiccio a creare la crisi climatica e per aver continuato, intenzionalmente, a peggiorarla. Parlo di fatti dimostrati dai dati scientifici. La prima è una responsabilità causale, la seconda una responsabilità morale. Sulla base di questa doppia responsabilità, le compagnie petrolifere dovrebbero avere quindi due obblighi. Da un lato, compensare le vittime degli impatti climatici. Dall'altro, ripulire il proprio business e quindi smettere di contribuire in modo così massiccio alla crisi climatica. La realtà, invece, è che non sono obbligate a fare nulla di tutto questo. E quando lo fanno in modo del tutto volontario.
Stai ascoltando Benzina sul fuoco. La crisi climatica e le responsabilità dell'industria petrolifera. Un podcast di Marco Grasso e Sabina Zambon, prodotto da Piano P.
Vi ricordate come anni fa, nelle giornate più ventose, sciami di sacchetti di plastica turbinavano nelle strade delle nostre città e si attorcigliavano in una coreografia sincronizzata? Poi qualcuno ha pensato, perché non vietarli e usare le borse riutilizzabili al supermercato? Ricordate l'indignazione? C'era chi diceva, è una violazione della mia libertà di scelta. I sacchetti di plastica servono anche per altri motivi. E così via. E naturalmente la, chiamiamola, lobby dei produttori di sacchetti di plastica mostrò i muscoli in difesa del proprio business. Bene, ricordate cosa è successo quando i sacchetti di plastica sono stati vietati per legge dal 1 gennaio del 2018? Nel giro di un paio di settimane ci siamo abituati tutti, o quasi, a portare le nostre borse ai supermercati. E così sono spariti i sacchetti di plastica appesi alle siepi. E quelle inquietanti vesciche semitrasparenti piene di acqua che ci lambivano i piedi sulle spiagge. Il fatto è che già prima di quella legge avevamo la libertà di decidere di non usare i sacchetti di plastica, ma abbiamo scelto di continuare a farlo. Solo quando abbiamo ricevuto, diciamo, una robusta spinta dal Parlamento, ci siamo resi conto di quanto fosse facile cambiare abitudini, di quanto fosse stupido ciò che facevamo prima.
Stai dicendo che l'agricoltura utilizzerebbe ancora pesticidi cancerogeni se i governi non li avessero vietati? O che i medici prescriverebbero ancora farmaci pericolosi se non fossero stati messi fuori legge?
Probabilmente sì. Quando alla fine, perché prima o poi avverrà, abbandoneremo l'uso massiccio del petrolio, ci volgeremo indietro e diremo «Perché abbiamo continuato così a lungo con un sistema così distruttivo?» Questo cambiamento sistemico radicale richiederà però l'intervento dei governi. E i governi dovranno essere supportati da numerose altre forze, iniziative, agenti.
Certo, hai ragione. La strategia legale, per esempio, può integrare le azioni dei governi, che tuttavia rimangono la via maestra per far cambiare pelle alle grandi compagnie petrolifere. Il numero di cause legali sul clima sta rapidamente aumentando in tutto il mondo. Sono più di 1.500 in 37 paesi e crescono anche nel sud del pianeta, dove sono già 58.
Secondo me è molto importante, aggiungo anche purtroppo.
Questa è Veronica Dini, avvocata esperta in diritto ambientale.
È chiaro che la questione del cambiamento climatico, degli impatti che questo provoca, devono essere affrontati soprattutto in primo luogo a livello politico, sia localmente che globalmente. È altrettanto vero però che le difficoltà da questo punto di vista sono talmente tante e siamo talmente indietro, anche perché siamo indietro dal punto di vista culturale, a livello di società, che forse la strada del contenzioso può aprire qualche varco. Ci sono casi in molti settori, in materia ambientale, ma non solo, nei quali la giurisprudenza è arrivata prima dei legislatori e ha portato avanti delle istanze che poi hanno magari col tempo cambiato anche la normativa. Quindi credo in questo momento che sia assolutamente importante come strumento da utilizzare.
Quali possono essere i risultati più utili per contrastare lo strapotere dell'industria fossile?
Innanzitutto devo precisare che questi contenziosi che sono emersi in Europa, adesso anche in Italia ce n'è uno già in corso e altri due o tre che stanno per arrivare, sono contenziosi di carattere strategico, cioè non si pongono come obiettivo quello di ottenere qualche risarcimento del danno o non si limitano a impugnare una singola autorizzazione o un singolo atto. Qui si tratta di azioni che mirano a fare in modo che lo Stato, da un lato, adempia ai propri obblighi di carattere internazionale, eccetera, dall'altro singole aziende, i grandi emettitori in particolare o grandi settori di aziende siano obbligate a un fare concreto, cioè ad abbattere in concreto le emissioni o adottare provvedimenti amministrativi e normativi a tal fine. Certamente ci sono molte difficoltà da questo punto di vista, ma c'è già qualche precedente anche positivo che credo debba essere valorizzato, debba essere reiterato e replicato nei vari ordinamenti.
Le cause legali stanno traendo linfa anche dagli straordinari progressi della attribution science, una branca emergente della scienza del clima che permette di stabilire l'esistenza di un nesso causale tra gli impatti dei cambiamenti climatici e chi ha prodotto le emissioni di anidride carbonica.
Forse con un esempio concreto lo possiamo spiegare meglio.
Beh, prendiamo l'uragano Sandy, quello che ha devastato la East Coast americana nel 2012.
Hurricane Sandy crashing on shore, winds now at 90 miles per hour, and this storm is so big, so vast, 60 million Americans will feel its power.
Gli scienziati sono riusciti a calcolare che l'innalzamento del livello del mare causato dal riscaldamento globale aveva aumentato la portata degli impatti di Sandy, provocando danni ulteriori per 2 miliardi di dollari.
Cioè, vuoi dire che ora siamo in grado di definire in che misura le varie società petrolifere contribuiscono all'innalzamento dei mari?
I risultati dell'attribution science sono stati usati in diverse cause climatiche, soprattutto negli Stati Uniti, dove i giudici sono alle prese con parecchie richieste di risarcimento. Per citarne una, quella avanzata da 3 comunità della California, le contee di San Mateo, Marin e la città di Imperial Beach, che hanno fatto causa a 37 compagnie petrolifere chiedendo indennizzi per i danni causati dall'aumento del livello del mare.
D'accordo, ma fino a oggi, dicembre 2021, le cause contro l'industria fossile non hanno avuto grande successo. Una sola ce l'ha fatta, in Olanda, a maggio dello stesso 2021. Una sentenza storica ha imposto a Shell di ridurre le sue emissioni di CO2 del 45% entro la fine del 2030, per rispettare l'accordo di Parigi sul clima del 2015.
Purtroppo è così. Nonostante l'attribution science consenta di inchiodare l'industria petrolifera, in quasi tutto il mondo gli avvocati si sono scontrati con i limiti delle leggi sulla responsabilità. L'avvocata Veronica Dini ha avuto modo di vedere come funziona in Italia.
È già pendente una causa contro lo Stato, a cosiddetto giudizio universale, proprio in relazione all'inadempimento degli obblighi internazionali per far fronte alla crisi climatica. Stanno per essere avviate, veramente questione di giorni, altre 2 azioni nei confronti di grandi emettitori, diciamo così, quindi settore privato, e credo che appunto siano iniziative importanti nella misura in cui vengano sostenute da una campagna culturale e provochino, oltre che un risultato giudiziario concreto, che chiaramente è l'obiettivo che ci si pone, aumentino il numero di persone che si vogliono attivare. La normativa in materia di cambiamento climatico è poca, è quella di carattere internazionale soprattutto, con tutte le difficoltà delle COP e quant'altro, ma questi sono contenziosi che fanno riferimento ai diritti umani, alla tutela dei diritti umani, quindi a qualcosa che va oltre le singole disposizioni, i singoli impegni, e ci sono delle convenzioni, delle dichiarazioni anche ONU sulla tutela e sulla difesa dei diritti umani da parte dei cittadini, che sono assolutamente fondamentali secondo me, che chiamano in causa i singoli, ciascuno di noi, è arrivata peraltro anche sul tema delle migrazioni climatiche e ambientali, di cui nessuno si occupa e su cui non c'è nessuna normativa, ma la Cassazione italiana ha emesso un paio di ordinanze stupende, riconoscendo per esempio che le crisi climatiche e il degrado ambientale sono una causa in grado di ledere la dignità umana e quindi legittimano la protezione umanitaria.
Paradossalmente, o forse meglio dire incredibilmente, la legge sta diventando un problema. L'Energy Charter Treaty, un oscuro trattato internazionale che ha istituito un quadro multilaterale per la cooperazione energetica a lungo termine, di cui l'Unione Europea è membro e l'Italia osservatore, dà la possibilità alle compagnie fossili di citare in giudizio per migliaia di miliardi di dollari i governi che hanno legislazioni stringenti sui cambiamenti climatici. E i baroni dei combustibili fossili ne hanno già ampiamente approfittato, denunciando vari governi per le loro politiche sulle emissioni. Finora hanno chiesto indennizzi per 18 miliardi di dollari.
E questo riguarda anche l'Italia?
Sì, i britannici di Rock Hopper hanno fatto causa al nostro governo per il divieto di trivellazione petrolifera in mare aperto al largo della costa adriatica, soprattutto per il blocco del progetto Ombrina Mare. Ma poi ci sono le compagnie tedesche RWE e Uniper, che stanno facendo causa ai Paesi Bassi per l'uscita dal carbone. Essent Resources ha invece citato in giudizio la Slovenia per aver richiesto una valutazione di impatto ambientale sui suoi progetti di fracking. L'americana TC Energy ha fatto causa agli Stati Uniti per la cancellazione dell'oleodotto Keystone, e così via.
Vista la situazione, allora, si dovrebbe cominciare invece a pensare a come costringere l'industria petrolifera a sborsare denaro per risarcire i danni climatici. Un inizio morbido e poco bellicoso potrebbe essere quello di suggerire che l'industria lo faccia spontaneamente, una sorta di moral suasion. Sotto questo aspetto, l'impatto della filantropia ambientale sulla reputazione delle aziende non dovrebbe essere sottovalutato. Il caso di Microsoft è emblematico. Nel 2020 ha dichiarato che avrebbe investito pesantemente per diventare più sostenibile, ottenendo immediatamente un forte aumento delle azioni in borsa, con investitori privati e istituzionali che hanno messo volentieri mano al portafogli. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che il miglioramento delle relazioni sociali e del riconoscimento pubblico potrebbero diventare una specie di carota psicologica, magari più efficace del bastone, cioè di misure coercitive. Marco, che cosa comporta per Big Oil un obbligo di risarcimento?
Le compagnie petrolifere sono moralmente obbligate a sostenere le vittime della crisi climatica. E non solo con scuse pubbliche o promesse vacue, ma appunto attraverso un risarcimento finanziario. L'obiettivo finale è quello di supportare i soggetti e le comunità più vulnerabili agli impatti dei cambiamenti climatici. Tuttavia esistono anche altre potenziali vittime, magari non colpite direttamente, ma che sarebbero comunque penalizzate. Mi riferisco ai lavoratori e alle comunità che possono risentire pesantemente in termini di perdita di occupazione, del ridimensionamento dell'industria petrolifera e dei settori connessi, come l'industria chimica.
Beh, Marco, i nostri amici attivisti e i personaggi che aggregano la protesta contro i combustibili fossili di cui parlavamo nell'episodio precedente dovranno fare un super lavoro per indurre l'industria petrolifera a risarcire chi ne ha diritto. Dovranno convincerla della necessità morale di questa iniziativa e dovranno soprattutto convincere i governi della necessità di varare leggi. Strada lunga e indubbiamente tortuosa. Invece, l'obbligo della decarbonizzazione, di cui parlavamo all'inizio, in che cosa consiste?
Impone alle compagnie petrolifere di eliminare le emissioni di gas serra associate alle proprie attività, cioè dai propri processi e soprattutto prodotti. Decarbonizzare l'industria petrolifera significa adottare modelli di business a bassa intensità di carbonio. A questo fine, una compagnia petrolifera dovrebbe progressivamente cessare le proprie attività, oppure passare a operare con prodotti a zero intensità di carbonio, per esempio le fonti rinnovabili. Chiaramente non è quello che sta accadendo oggi. Ancora una volta devono essere gli agenti di destabilizzazione a innescare e condurre questo processo di decarbonizzazione dell'industria petrolifera. Per esempio quelle 1.497 istituzioni, finanziarie e non, di 71 paesi che al dicembre del 2021 si sono impegnate a disinvestire dei combustibili fossili quasi 40.000 miliardi di dollari, una cifra superiore al PIL annuale di Stati Uniti e Cina messi insieme. Tra queste anche la Chiesa Cattolica, che Papa Francesco ha reso molto attiva su questi temi.
Come dice l'attivista e giornalista americano Bill McKibben, il denaro è l'ossigeno che ha acceso e mantiene vivo il fuoco dei cambiamenti climatici. Potremmo dire i soldi sono benzina sul fuoco per l'industria. Togliere denaro a un'industria così capital intensive come quella petrolifera, cioè disinvestire dei fossili, è come togliere l'acqua ai pesci, e perdonate la metafora cruenta.
Per Big Oil pulire il proprio business rimane comunque difficile. Bisogna quindi fare molta attenzione alle sue tante promesse che vanno in questa direzione. Una per tutte, la più eclatante, quella con cui sostiene che entro il 2050 diventerà Big Green. Eni, per restare in Italia, dice di aver definito, cito testualmente, obiettivi strategici che delineano nel breve, medio e lungo termine il percorso evolutivo e integrato dei singoli business e che porteranno Eni alla neutralità carbonica nel 2050. Chiuse virgolette. Analogamente, la spagnola Repsol ha annunciato il suo piano per raggiungere emissioni nette zero entro il 2050 e il suo impegno di abbattimento si estende addirittura alle cosiddette emissioni Scope 3, cioè quelle generate dalla combustione dei suoi prodotti, petrolio e gas. Lo stesso ha fatto la norvegese Equinor. BP ha annunciato emissioni nette zero al 2050 in tutte le fasi della produzione. Shell ha presentato una strategia ambiziosa per diventare un business a energia netta zero entro il 2050 o prima, in gran parte fondato sull'espansione della compensazione tramite la cattura del carbonio, le cosiddette soluzioni basate sulla natura e la rapida crescita dei biocarburanti e dell'idrogeno. Tutte virtuosissime, tutte si trasformeranno in Big Green, a parole.
Quando parliamo di emissioni zero è diverso di quando parliamo di emissioni nette zero.
Questo è Luca Jacoboni, responsabile della campagna Clima e Energia di Greenpeace Italia.
Emissioni zero significa che io smetto di emettere CO2, gas serra, gas climalteranti in atmosfera. Emissioni nette zero vuol dire che posso continuare ad emetterne, ma devo compensarli. Compensarli si può fare in vario modo, ad esempio con dei sistemi di cosiddetta gestione delle foreste. Sono un qualcosa a cui Greenpeace tendenzialmente si oppone, proprio come si oppongono i popoli indigeni che quelle foreste le abitano, sia da un punto di vista, chiamiamolo, filosofico, etico, morale, cioè le foreste sono un bene pubblico di tutti e tutti dovrebbero poterne, fra virgolette, usufruire, non dovrebbero invece essere date in mano, per esempio, ai petrolieri che in cambio del fatto che non si deforesti possono allora emettere CO2. Questo è sbagliato. E inoltre spesso questi progetti di gestione delle foreste hanno dato vita a crediti di emissione che sono stati anche sovrastimati proprio nei conti, e noi questo lo abbiamo dimostrato con alcuni report indipendenti. Quindi sostanzialmente tutte queste promesse di net zero a noi non piacciono, intanto per questo motivo e anche per un'altra ragione, e cioè il fatto che sono tutte promesse a lunghissimo termine.
Il 7 ottobre 2021 Eni ha fatto un annuncio. Quoterà in borsa la divisione della società che integra le attività di vendita al dettaglio di gas ed energia e quelle di produzione di energia da fonti rinnovabili. In un comunicato stampa, l'amministratore delegato Claudio Descalzi ha detto:
puntiamo a diventare leader nella produzione e commercializzazione di prodotti completamente decarbonizzati. L'unione tra retail e rinnovabili rappresenta un business di eccezione che mette insieme la nostra crescente capacità in termini di energia rinnovabile e la nostra sempre più ampia base clienti, con un posizionamento unico in grado di cogliere le opportunità offerte dalla transizione energetica.
Gli analisti prevedono che questa quotazione sarà la più spettacolare offerta pubblica iniziale per Piazza Affari del 2022. Il quotidiano Milano Finanza stima che la capitalizzazione sarà tra 9 e 11 miliardi di euro, il che dimostra che il business delle rinnovabili viene preso sul serio dalle piazze finanziarie. tanto che mi sono chiesta, e l'ho chiesta a Luca Iacoboni di Greenpeace Italia, se anche questo non sia per caso greenwashing.
L'Unione Europea è andata recentemente alla COP26 di Glasgow e per bocca, insomma, dei vari esponenti dei governi nazionali e dell'Unione Europea ha fatto varie dichiarazioni. Contemporaneamente però, purtroppo, in Europa si rischia di far passare il gas, che è un combustibile fossile, e il nucleare, come soluzioni alla crisi climatica e inserirle nella tassonomia europea, sostanzialmente permettergli di continuare a prendere ingenti fondi pubblici. Questo è greenwashing, significa parlare di verde e muovere i soldi verso quello che verde non è. Altri esempi ce ne sono tanti. Per esempio i biocarburanti, tante volte noi ci fermiamo alla pompa di benzina perché ancora non tutti abbiamo ovviamente delle auto elettriche e spendiamo un po' di più convinti di fare del bene al pianeta, no? I biocarburanti. Tante volte quei biocarburanti di green non hanno niente e una grande azienda italiana come Eni è addirittura stata condannata a pagare una multa per una pubblicità ingannevole relativa appunto al suo prodotto legato ai biocarburanti.
Nel febbraio del 2021 Eni ha presentato la strategia 2021-2024, cioè quella che determina gli investimenti del gruppo nel breve periodo.
E che cosa è venuto fuori?
Da questo documento risulta evidente come, almeno in termini di investimenti programmati, Eni non abbia intenzione di diminuire le proprie attività fossili nei prossimi anni, anzi. Il piano industriale di Eni per il prossimo quadriennio prevede un investimento medio di 7 miliardi l'anno, di cui il 65% destinato a gas e petrolio e solo il 20% all'ambito green. Fra l'altro, nel green sono comprese anche attività di decarbonizzazione non meglio specificate, economia circolare, anche in questo caso senza indicare gli interventi, e il settore retail. Anche gli obiettivi di produzione da rinnovabili sono estremamente bassi. Eni prevede di installare entro il 2024 solo 4 gigawatt di rinnovabili, una quota irrisoria, e si pone un obiettivo molto poco ambizioso di 15 gigawatt di capacità installata al 2030. Le altre grandi compagnie petrolifere fanno molto di più. Per esempio BP ha un obiettivo di 50 gigawatt al 2030, mentre la francese Total, che si è recentemente ribattezzata Total Energies, punta a quota 100 gigawatt, sempre al 2030.
Ora Marco, non so se ti ricordi, qualche tempo fa, mentre lavoravamo al tuo libro che verrà pubblicato nel 2022 da MIT Press, abbiamo discusso spesso dell'idea di nazionalizzare l'industria petrolifera. Se questi colossi fossero nazionalizzati, i nuovi proprietari, cioè i governi, potrebbero facilmente indirizzarne le attività verso l'interesse pubblico e quindi verso il progressivo abbandono dei combustibili fossili a favore delle fonti rinnovabili.
Sì, ricordo che tu eri molto favorevole, mentre io pensavo che fosse un passo eccessivo, per il momento almeno. Ma più rifletto sulla questione, più mi convinco che potrebbe essere un'opzione percorribile, se le major petrolifere dovessero continuare, per così dire, a non mettere in ordine la propria casa da sole. Ovviamente, quando parliamo di nazionalizzazione, facciamo riferimento soprattutto ai colossi americani, quelli che in realtà fanno da direttori d'orchestra, non solo nel marketing dei prodotti fossili, ma soprattutto per quanto riguarda il potere di lobbying. Se le compagnie petrolifere d'oltreoceano fossero nazionalizzate, la politica dell'energia cambierebbe radicalmente, con un effetto domino sul resto del mondo, visto che l'America, che ci piaccia o meno, continua a distillare il futuro del pianeta. Quello che succede là, dopo qualche anno, succede anche qui.
Al di là delle discussioni tra noi, la questione della nazionalizzazione dell'industria si sta gradualmente affermando. Anche le ONG meno estremiste, alcuni politici e testate giornalistiche, anche prestigiose, stanno cominciando a presentarlo come soluzione semplice e rapida per l'uscita controllata dal petrolio. Anche se, in realtà, alcune recenti esperienze simili dimostrano che si tratta di un'opzione tutt'altro che da estremisti. Negli Stati Uniti, all'indomani del crollo finanziario del 2008, Citigroup, uno dei maggiori conglomerati finanziari al mondo, ha ricevuto un'iniezione di denaro pubblico pari a circa 476 miliardi di dollari, poi convertito in azioni, il che ne ha di fatto nazionalizzato la quota di maggioranza. La stessa cosa è successa per salvare la casa automobilistica General Motors e altre compagnie considerate too big to fail. All'epoca, l'economista premio Nobel Joseph Stiglitz dichiarò che, virgolette, qualsiasi sistema in cui c'è una separazione tra proprietà e controllo è una ricetta per il disastro. La nazionalizzazione è l'unica risposta. Queste banche sono effettivamente in bancarotta. Chiusa virgolette.
E se facciamo un passo ancora più indietro a una crisi globale ancora più grande, la Seconda Guerra Mondiale, mi viene in mente che il primo ministro della Gran Bretagna Winston Churchill, non proprio un radicale, promosse una serie di iniziative per nazionalizzare l'industria del carbone, l'elettricità, il gas, le ferrovie e l'aviazione civile per far fronte all'emergenza.
Rimane però qualche dubbio sulla effettiva efficacia di un'iniziativa di questo tipo qui in Italia. Lo spiega bene Viviana Manganaro, della campagna Per il clima fuori dal fossile.
In realtà parte dell'industria petrolifera è già a partecipazione statale, perché il 30% di Eni è dello Stato, il 50% è di investitori comunque istituzionali. E tra l'altro la nostra campagna si batte anche per il disinvestimento dalle fonti fossili. Per cui il Ministero dell'Economia ha già un ruolo e parte del controllo sulle decisioni aziendali. Snam, per esempio, è statale, anche quella al 30%, anche A2A è 50% pubblica, così come anche Enel e tante altre società petrolifere. Quindi non si capisce perché, se lo Stato ha già il controllo su queste società partecipate, queste non seguano le politiche di riduzione delle emissioni imposte dalla Commissione europea. Riduzioni del 55% già entro il 2030 e non stiamo andando assolutamente in quella direzione. Anzi, sembra che tutti i nuovi progetti siano orientati verso altro sfruttamento delle fonti energetiche riconosciute a livello globale come una delle maggiori cause della crisi climatica. Come ammesso nel PITESAI, infatti, l'estrazione di petrolio italiano negli ultimi 2 anni è aumentata oltre il 22%. E quindi, insomma, l'approvazione di nuove trivelle non fa prevedere un calo, di sicuro. Perciò noi siamo contrari alla nazionalizzazione. Queste aziende devono bonificare i siti che hanno inquinato, fare investimenti solo su rinnovabili e ampliare il bonus per la microproduzione, come altre realtà stanno facendo all'estero.
Proprio durante il periodo più feroce della pandemia, nella primavera del 2020, i giornali si sono occupati di un altro evento storico: il crollo del prezzo del petrolio, scivolato addirittura sotto zero, per la prima volta nella storia, appunto, il 20 aprile 2020. Un effetto diretto del lockdown che ha chiuso in casa un terzo della popolazione mondiale e ha portato ad un'offerta di greggio sui mercati straordinariamente superiore alla domanda. Superato il momento più drammatico, però, oggi, dicembre 2021, un barile di petrolio è tornato a valere più di $80. Il carbone, dato per morto fino a qualche mese fa, è tornato in auge. Al di là di tutta l'enfasi sul suo phasing out o phasing down, che ha tenuto con il fiato sospeso la COP26 di Glasgow, il suo utilizzo in Cina è ai massimi storici. E il 2021 molto probabilmente si chiuderà con il secondo aumento maggiore di sempre delle emissioni serra.
Insomma, Marco, la prospettiva continua a essere poco confortante per chi crede che la questione climatica sia una priorità.
Purtroppo sì, il ruolo dei combustibili fossili rischia di risultare sostanzialmente invariato, se non aumentato, e così anche la capacità dell'industria petrolifera di andare avanti come se nulla fosse e continuare a mettere in pericolo l'umanità. A meno che, spinta da tutti noi, non sia la politica a costringerla a cambiare, a rivoluzionare il proprio modello di business eliminando i prodotti fossili e a pagare per i danni fatti finora. Io sono Marco Grasso.
E io sono Sabina Zambon.
E vi ringraziamo per averci seguito fino a qui.
Benzina sul fuoco è un podcast di Marco Grasso, professore di geografia economica e politica all'Università degli Studi di Milano Bicocca, e Sabina Zambon, prodotto da Piano P.